Wiki Radio. Roberto Bertinetti racconta Arthur Conan Doyle.
Ha idee un po' strane. È un fanatico di certi nuovi rami della scienza, ma è una persona molto rispettabile e cerca un coinquilino che paghi metà dell'affitto. Non so proprio che carriera voglia intraprendere, credo se la cavi bene in anatomia, è un chimico di prim'ordine. Però non ha seguito in maniera regolare un corso di medicina. Studia senza metodo, in modo eccentrico, tuttavia ha acquisito un mucchio di nozioni non comuni che stupirebbero i suoi professori.
Letteratura, conoscenza zero. Filosofia, conoscenza zero. Astronomia, conoscenza zero. Politica, conoscenza zero. Botanica, conoscenza variabile. Profonda quanto a bella donna, oppio e veleni in genere. Zero quanto ad agricoltura e giardinaggio. Geologia, conoscenza pratica ma limitata. Sa riconoscere istantaneamente le diverse qualità di terra. Di ritorno da qualcuna delle sue passeggiate, mi ha mostrato degli schizzi di fango sui suoi calzoni, indicando, in base al loro colore e alla loro consistenza, in quale parte di Londra se li era procurati. Chimica, conoscenza profonda. Anatomia, conoscenza minuziosa ma poco sistematica. Cronaca sensazionale, conoscenza immensa. Sembra conoscere fin nei minimi particolari tutti gli orrori perpetrati nel nostro secolo. Suona bene il violino. Esperto in cricket, pugilato e scherma. Legislazione britannica, buone cognizioni pratiche.
Con queste parole, pronunciate da un personaggio secondario, Arthur Conan Doyle presenta Sherlock Holmes in Uno studio in rosso, la prima avventura del detective vittoriano che inizia a scrivere l'8 marzo 1886. Il romanzo viene terminato in 2 mesi e subito spedito a editori e a importanti riviste londinesi, ottenendo solo rifiuti. In autunno viene finalmente accettato da World Lock & Company, casa editrice minore specializzata in narrativa popolare di tipo sensazionale. Si dice che la moglie di uno dei proprietari lo abbia pescato dalla pila dei manoscritti e, dopo averlo letto in poche ore, ne abbia suggerito la pubblicazione al marito. Il 30 ottobre 1886 Conan Doyle riceve una proposta formale dalla World Lock & Company, così formulata: egregio signore, abbiamo letto il suo libro e lo troviamo soddisfacente. Non possiamo pubblicarlo quest'anno perché attualmente il mercato è invaso da romanzi a basso prezzo. Tuttavia, se ella non si oppone a che venga tenuto in sospeso fino al prossimo anno, le scorrisponderemo 25 sterline per la cessione dei diritti d'autore. Non si tratta sicuramente dell'offerta economica che Conan Doyle si attende, ma non può rifiutarla dopo tanti tentativi di pubblicare e di ottenere il successo letterario. Così accetta il contratto, Uno studio in rosso esce nel 1887, ottenendo subito un enorme successo che arricchisce una casa editrice alla quale lo scrittore non proporrà in seguito nessuna delle sue opere. Arthur Ignatius Conan Doyle nasce a Edimburgo il 22 maggio 1859 in una famiglia di origine irlandese e di fede cattolica. I nomi di battesimo vengono scelti con cura dai genitori. Arthur rimanda al mito di Re Artù. Ignatius alla religione, evocando il santo del giorno nel quale il padre e la madre si sono sposati. Conan, infine, richiama l'Irlanda, dalla quale i Doyle provengono. Charles Doyle, il padre, è un disegnatore di talento che vende per pochi soldi caricature ai maggiori periodici dell'epoca e mantiene la famiglia con un modesto impiego al Dipartimento dei Lavori Pubblici della città scozzese. Le bevande ad alto ed altissimo contenuto alcolico rappresentano per lui un abituale rifugio dalle difficoltà quotidiane, e il loro continuo abuso è all'origine dei problemi mentali che suggeriscono in seguito il suo ricovero in un ospedale psichiatrico, dove rimarrà sino alla morte. L'interesse per la letteratura si manifesta in Doyle sin da bambino. A 6 anni compone la prima storia sulla prematura fine di un avventuriero tra gli artigli di una tigre del Bengala. In un suo successivo commento al racconto, conservato dalla madre che lo invia al figlio ormai adulto e celebre, osserva: «È molto facile mettere le persone nei guai, ma è molto difficile tirarle fuori dai guai». La storia, inventata dallo scrittore alle prime armi, si interrompe con la fine violenta del protagonista. Il piccolo Arthur non riesce a immaginare uno sviluppo della vicenda che si blocca dopo poche pagine. La passione per la narrativa non si spegne durante gli anni del liceo e neppure mentre frequenta la facoltà di medicina, dove si laurea nel giugno 1881. Del periodo trascorso all'università non conserva un ricordo positivo, perché così lo riassume: è stato solo un calderone di botanica, chimica, fisiologia, alle quali si aggiunge il solito elenco delle materie obbligatorie, molte delle quali hanno poca attinenza con l'arte del guarire. In attesa di terminare gli studi di medicina e per guadagnare un po' di soldi, si imbarca per 2 volte come medico di bordo. La prima su una baleniera, dove resta 7 mesi navigando nell'Antartide, la seconda su un postale, il Mayumba, definito una sorta di sporca tinozza, che lo porta per 3 mesi al largo delle coste africane. Senza dubbio l'evento più importante di questa fase della vita di Doyle è il debutto letterario. Il 6 settembre 1879 viene pubblicato su un periodico scozzese un breve racconto intitolato Il mistero di Sasas Valley, un'avventura ambientata in Sudafrica. 6 sterline è il modesto compenso che riceve. La ricerca di un lavoro si rivela subito difficile. Per un neolaureato l'unica possibilità concreta è farsi assumere come assistente da un medico in possesso di uno studio, ma lo stipendio è quasi sempre molto basso. Doyle invia alcune lettere e accetta un paio di proposte, ma in entrambi i casi si licenzia dopo poche settimane e inizia a capire che per garantirsi un futuro sotto il profilo economico è forse più redditizio continuare a scrivere. Annota nel diario: il mio progetto è ormai chiaro, incrementare i guadagni con la letteratura, farmi degli amici e, se possibile, accaparrarmi il grado di medico onorario. Così continua a comporre racconti che vende a riviste e nel 1882 apre un ambulatorio a Portsmouth, in un quartiere periferico. Le prime settimane si rivelano un totale disastro. Nessun paziente varca la porta al numero 1 di Bush Villas. Poi, con esasperante lentezza, alcuni iniziano a consultarlo. La clientela lentamente, ma molto lentamente, si allarga. Doyle ha una grande quantità di tempo libero e lo impiega dedicandosi a quelli che saranno poi i suoi principali interessi: la narrativa e lo spiritismo. Elementi gotici e soprannaturali appaiono in molti testi di questo periodo. Dal punto di vista letterario è evidente l'influenza esercitata da una tradizione scozzese che comprende tra gli altri Scott e Stevenson. Il tema del paranormale è di attualità nel Regno Unito di fine Ottocento. Molti quotidiani danno spazio agli esperimenti di medium e spiritisti. Alcuni scienziati di Cambridge hanno appena fondato un gruppo che si occupa di lettura del pensiero, di case infestate dagli spiriti, di chiaroveggenza e di apparizioni di defunti. Nel marzo 1885 un collega gli chiede un parere su un paziente che lo preoccupa molto. Si chiama Jack Hawkins, soffre di convulsioni e sembra affetto da meningite, malattia all'epoca inguaribile. Doyle concorda con la diagnosi dopo aver visitato Hawkins, che muore pochi giorni più tardi. In quella circostanza conosce Louise Hawkins, sorella del defunto, e si innamora di lei. La coppia si fidanza subito e si sposa il 6 di agosto. L'unione sembra avere effetti positivi sul lavoro di Doyle, che nel diario annota: «Con il matrimonio ho l'impressione che la mia mente sia divenuta più veloce, che la mia immaginazione e la mia creatività siano migliorate». È in questo periodo che inizia a pensare di poter scrivere una storia utilizzando i principi teorizzati da Joseph Bell, un suo professore all'università, certo che alla base di ogni diagnosi c'è la precisa e intelligente ricognizione e valutazione delle differenze, diceva, anche di quelle minime. Doyle si chiede: ma non si basa su questo principio anche il mestiere del detective, un personaggio che inizia allora ad affacciarsi sulla scena della letteratura popolare? La risposta naturalmente è sì, e il personaggio di Sherlock Holmes comincia a prendere forma nella sua mente, debuttando appunto in Uno studio in rosso. Nei taccuini di Doyle il detective compare inizialmente con il nome di Sherrinford Holmes ed è un consulente investigativo, poi muta identità al pari del suo compagno di appartamento, il dottor Watson. Gli studiosi hanno chiarito in seguito che il cognome del detective deriva da Oliver Wendell Holmes, un medico e filosofo le cui riflessioni influenzarono in maniera profonda Doyle ai tempi dell'università. Il nome di battesimo viene invece da Patrick Sherlock, un suo compagno di studi e lontano parente. Per il cognome Watson, Doyle invece copia quello di un collega, James Watson, che esercita a poche centinaia di metri dal suo ambulatorio, mentre il nome di battesimo è quello inglese, maschile, più diffuso. Bastano i primi capitoli di Uno studio in rosso per capire perché la figura di Sherlock Holmes ha avuto subito un larghissimo successo e affascinato milioni di lettori. Il detective è profondamente diverso dagli investigatori che iniziano ad affollarsi nella narrativa vittoriana. Dietro l'aspetto esteriore così cerebrale si nasconde una personalità fragile, senza dubbio affascinante, che dà voce a molti interrogativi di natura morale dell'epoca, ovvero di un periodo in cui si inizia a dubitare della supremazia assoluta della ragione. Sherlock Holmes appare in tutta evidenza una sorta di doppio del suo creatore, il medico scrupoloso, ma deciso a oltrepassare i tradizionali confini della scienza nel suo tentativo di comprendere un mondo che ritiene ha anche una dimensione soprannaturale.
Quella voce fredda, incisiva, ironica, non poteva appartenere che a un'unica persona al mondo. «Holmes!» gridai. «Holmes!» «Venga fuori!» disse. «E per favore faccia attenzione alla pistola!» Mi incurvai sotto il grossolano architrave ed eccolo là fuori, seduto su un masso, con gli occhi grigi che brillavano divertiti, osservando la mia espressione sbalordita. Era magro e affaticato, ma sveglio e vispo, col volto sottile abbronzato dal sole e dal vento. Col suo abito di tweed e il berretto di stoffa, sembrava un qualunque turista della brughiera e, con quell'amore felino di pulizia che era nelle sue caratteristiche, era riuscito ad essere sbarbato e in perfetto ordine come se si trovasse a Baker Street.
All'inizio del 1887, poche settimane dopo aver accettato l'offerta della casa editrice Ward Lock & Company, Doyle, insieme ad altre quattro persone, siede attorno ad un tavolo da pranzo in una casa di Portsmouth. È la prima seduta spiritica alla quale partecipa, condotta da un amico, seguendo le istruzioni pubblicate su Light, il periodico dell'associazione londinese che cerca di diffondere i principi dello spiritismo. Il gruppo rimane riunito per circa mezz'ora senza che accada nulla di particolare. 9 giorni più tardi, invece, il tavolo batte un messaggio. Doyle si convince che uno spirito si è manifestato. Dopo essere rientrato a casa, spiega alla moglie: «Oggi è un giorno fondamentale per me, perché segna il passaggio nella mia vita spirituale da io credo a io so con certezza. So con certezza che gli spiriti esistono e che ci parlano». Può apparire paradossale che Doyle sia diventato spiritista poco tempo dopo aver creato Sherlock Holmes, apparentemente portavoce della ragione. Lui però in realtà, lui Doyle, non vede alcuna contraddizione in questo, perché considera lo spiritismo una scienza e dello stesso avviso sono moltissimi docenti delle migliori università britanniche. La pubblicazione di uno studio in rosso viene accolta con favore dalla critica e dal pubblico. In 2 settimane la prima tiratura è esaurita, le ristampe si susseguono. Doyle è contento del successo del libro, ma nello stesso tempo è certo che il suo futuro letterario dipenda dalla capacità di creare romanzi storici, magari alla maniera di Walter Scott. Non si libererà mai da questa idea che in seguito lo porterà a odiare in maniera profonda Sherlock Holmes, pur continuando a scriverne le avventure che gli procurano lauti guadagni. A partire dal 1888 e per almeno 2 decenni compone a ritmo continuo e pubblica romanzi storici, quasi sempre ambientati nel Settecento o nel periodo delle guerre napoleoniche, libri che gli editori gli pubblicano in virtù del potere contrattuale che Doyle ha conquistato, grazie a Sherlock Holmes, ma libri che pochi lettori amano, che rimangono largamente invenduti. Alla fine di gennaio del 1889 nasce la prima figlia, e subito dopo Doyle riceve una lettera da Joseph Stoddart, direttore di un'importante rivista di Filadelfia. Stoddart sta per imbarcarsi per Londra, dove vuole incontrare alcuni autori inglesi emergenti, e chiede a Doyle la disponibilità per una serata. Lo scrittore naturalmente accetta e a cena, oltre a Stoddart, incontra Oscar Wilde, che si guadagna la sua simpatia dicendo di aver letto Uno studio in rosso e un romanzo storico di Doyle appena uscito, e di averli trovati entrambi molto piacevoli. Così Doyle ricorda Wilde: «La sua conversazione ebbe su di me un effetto indelebile. Torreggiava su tutti noi per statura e per intelletto, e aveva la capacità di apparire interessato a ciò che si diceva nella stanza. Possedeva inoltre delicatezza di sentimenti e tatto, perché un uomo da monologo, per quanto intelligente, non è solitamente un gentiluomo nel cuore. Lui, Wilde, invece, era capace sia di prendere sia di dare, e quel che dava era unico». La serata si conclude con la firma di 2 contratti per altrettante opere ancora da scrivere: Il ritratto di Dorian Gray, nel caso di Wilde, Il segno dei 4, in quello di Doyle, la seconda avventura di Sherlock Holmes pubblicata nel 1890. Doyle è molto soddisfatto del libro, come testimonia una lettera inviata a Stoddart insieme al manoscritto, dove tra l'altro dice: «Sono davvero contento di dirle che Holmes mi sembra proprio in gran forma durante tutta la storia. La popolarità del detective convince Doyle che è tempo di profondi mutamenti nella sua vita privata. Decide di abbandonare Portsmouth per Londra, si concede un lungo soggiorno all'estero insieme alla famiglia, durante il quale, tra l'altro, incontra a Vienna e a Berlino colleghi oculisti che lo convincono ad aprire uno studio specializzato nella capitale inglese. Lo farà al rientro in patria nella primavera del 1891, ma l'esperienza ha breve durata. Quando la rivista The Strand pubblica una breve avventura di Holmes intitolata Uno scandalo in Boemia e vende in pochi giorni 300.000 copie, Doyle si rende conto che può abbandonare finalmente la medicina e dedicarsi a tempo pieno alla narrativa. Assume un agente letterario, lo stesso di Kipling, e inizia a produrre a cadenza mensile per lo Strand e per riviste americane altre storie brevi con Holmes e Watson, arrivando a guadagnare addirittura 1.500 sterline a racconto, una somma molto, ma davvero molto alta per l'epoca. Oltre ai guadagni, si moltiplicano in maniera esponenziale i lettori, che superano la soglia del milione per ogni indagine pubblicata su The Strand e sulle altre riviste.
Fu davvero come tornare ai vecchi tempi, quando a quell'ora mi trovai in carrozza accanto a lui con la pistola in tasca e il brivido dell'avventura nel cuore. Holmes era freddo, severo e silenzioso. All'intermittente luce dei fanali vedevo la sua fronte aggrottata e pensierosa, le labbra sottili serrate. Ignoravo quale fosse l'animale selvaggio a cui stavamo per dare la caccia nell'oscura giungla della criminalità londinese, ma dal comportamento del capocaccia capivo che si trattava di una cosa grave. E il sorrisetto sardonico che occasionalmente rischiarava quella sua cupezza ascetica non faceva presagire nulla di buono per la preda. Pensavo che ci saremmo diretti a Baker Street, ma Holmes fece fermare la carrozza all'angolo di Cavendish Square. Notai che, scendendo, si guardò attentamente intorno, lì e agli angoli successivi, per assicurarsi che non fossimo seguiti. Holmes conosceva a menadito ogni traversa, ogni vicolo, ogni stradina di Londra e, in quell'occasione, traversò con passo sicuro un dedalo di stalle e scuderie di cui ignoravo totalmente l'esistenza.
All'improvviso, nell'autunno del 1893, decide di mettere da parte il personaggio di Sherlock Holmes, ormai percepito da Doyle come un pericolosissimo rivale degli amati eroi dei romanzi storici. L'addio al detective è in una lettera alla madre, inviata mentre termina il racconto, l'avventura finale, che si chiude appunto con la morte di Holmes. Rivela alla madre: «Sto terminando l'ultima storia di Holmes, dopodiché il gentiluomo sparirà per non riaffacciarsi mai più. Ne ho abbastanza di lui, lo odio». E alla madre, che lo implora di non farlo, Doyle replica secco: «Ho deciso, la sua popolarità sta diventando per me un incubo». La scelta provoca il comprensibile sconcerto dei proprietari delle riviste, che dopo l'uscita dell'avventura finale vengono sommersi dalle lettere di protesta dei lettori. Per lo Strand, la morte di Holmes è una perdita economica rilevante. Almeno 50.000 persone disdicono l'abbonamento. Centinaia di migliaia di londinesi, si racconta, la mattina in cui uscì quel numero della rivista, andarono al lavoro con il lutto al braccio. Saranno necessari molti anni prima che Doyle ceda alle pressioni degli editori e riprenda a raccontare le indagini di Holmes, utilizzando l'espediente dei ricordi di Watson. Nell'ultima parte dell'Ottocento continua a pubblicare romanzi storici che non incontrano il favore del pubblico e frequenta in maniera assidua le riunioni di molti circoli di Londra, dove si discute di spiritismo o di soprannaturale e si tenta di mettersi in contatto con i defunti. Intanto a casa assiste la moglie, gravemente malata di tubercolosi. Dal 1897 c'è però una nuova donna nella sua vita. Si chiama Jeanne Lecky, ha 23 anni, ha studiato canto. Il loro rimane un legame platonico, sino alla morte della moglie nel 1906. Poi l'anno successivo, terminato il periodo del lutto, Doyle la sposa. All'inizio del XX secolo lo scrittore decide di impegnarsi in politica Si presenta due volte candidato al Parlamento a Edimburgo per il Partito Liberale, ma in entrambe le circostanze viene sonoramente sconfitto. Nel 1901 cede infine alle pressioni del suo agente e pubblica una nuova indagine con Holmes protagonista. Si tratta del mastino dei Baskerville. Ancora una volta il successo è larghissimo su entrambe le sponde dell'Atlantico. Poco dopo l'uscita del libro, il re Edoardo VII lo nomina baronetto per i servizi resi alla nazione e lo riceve in una delle sue residenze estive. Il favore di cui gode il detective, però, è una continua fonte di frustrazione per Doyle. Vorrebbe pubblicare altri romanzi storici, ma gli editori inglesi e americani gli offrono somme enormi per nuove avventure di Holmes e lui ogni volta accetta, sia pure a malincuore. Sfoga la sua frustrazione impegnandosi senza sosta in battaglie civili. Tra le tante che lo vedono protagonista viene ancora oggi ricordata quella combattuta e vinta per provare l'innocenza di George Edaly, un avvocato di origine farsi ingiustamente accusato di crimini commessi in una piccola comunità rurale. Continua inoltre l'impegno pubblico a favore dello spiritismo e compie lunghi viaggi all'estero in compagnia della seconda moglie e dei figli avuti da lei, durante i quali tiene conferenze che richiamano ogni volta migliaia di persone in ogni parte del mondo, anche in Australia e in Nuova Zelanda, oltre che negli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa. L'ultimo ciclo del narrativo degli anni venti è dedicato alla fantascienza e ha per protagonista il professor Challenger, intrepido esploratore dello spazio e degli abissi marini. Doyle si spegne alle 9:15 del 7 luglio 1930. Quattro giorni più tardi viene celebrato il funerale sul prato di fronte alla sua casa, seguendo le norme del culto spiritista. Il servizio funebre rispetta le sue dettagliate disposizioni. Spiega la moglie ai giornalisti. Arthur ha voluto un rito gioioso, capace di costituire una nuova era nella storia dei funerali. Dopo la cerimonia, la bara viene interrata in giardino, non lontano dalla stanza dove abitualmente lavorava. Sin dal giorno della morte, uno dei figli aveva dichiarato ai quotidiani che non sarebbe passato molto tempo prima che il padre comunicasse con la sua famiglia dall'aldilà. E il 13 luglio si svolge una commemorazione all'Albert Hall di Londra, alla quale prendono parte almeno 6.000 persone. Sulla pedana, accanto alla vedova, c'è una sedia vuota. L'attesa è spasmodica, c'è silenzio. All'improvviso Estelle Roberts, una sensitiva amica dei Doyle, annuncia in tono solenne. «È qui!» grida, quindi si accosta alla vedova. Le due donne parlano a lungo e subito dopo la sensitiva riprende la parola di fronte a 6.000 persone e afferma: «Mi ha comunicato un messaggio, qualcosa di molto personale che ho riferito a Lady Doyle e che non posso ripetere in pubblico, ma l'ho visto con chiarezza. Indossava uno splendido abito da sera».
L'8 marzo 1866 Arthur Conan Doyle inizia a scrivere il suo primo romanzo, Uno studio in rosso, in cui per la prima volta appare Sherlock Holmes. Roberto Bertinetti l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.